Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova puntata del Terzo Uomo, che sarà ricca di argomenti, quindi non perdo neanche tempo a presentarveli. Saluto subito le due persone che sono qui con me, ovvero sia Charles Onuakpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Dopo diversi mesi di assenza torna a farci visita Benedetto Greco, primo nel suo nome, re degli Andali, dei Reuner, dei primi uomini, ma soprattutto re di Calcio Tactics. Ciao Ben.
Ciao, ciao, grazie mille. Questa presentazione mi riporta indietro all'ultima stagione del Trono di Spade.
Chissà se Martin finirà mai di scrivere i libri, ma penso proprio di no. Comunque, veniamo...
Che non ce la farà.
Veniamo subito a noi. Volevo dire che per le persone che ci ascoltano su YouTube, noi la scorsa settimana abbiamo intervistato Domenico Tedesco, l'ex allenatore di Schalke e Spartak Mosca, ma l'intervista è stata possibile registrarla solo audio. Di conseguenza, se ci seguite appunto su YouTube e vi interessa recuperarla, per questa volta dovrete ascoltare l'intervista sugli altri canali, ovvero sia i soliti Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast e tutti gli altri aggregatori di podcast. Venendo invece alla puntata di oggi, iniziamo parlando dell'inizio di stagione della Roma. Io sono sinceramente un po' sorpreso dall'atteggiamento tattico che ha avuto questa squadra finora, nel senso che mi aspettavo che Mourinho ribaltasse quasi completamente l'assetto di Fonseca, e invece abbiamo visto una Roma che cerca di fare un gioco abbastanza proattivo, nel senso che vuole avere abbastanza il pallone, poi naturalmente in alcune situazioni rimane più attendista, come abbiamo visto per esempio contro il Napoli, però non è una squadra che si trinciera bassa e poi gioca soltanto di ripartenza, anzi è una squadra che appunto ha alcuni aspetti che ricordano un po' il calcio che facevano negli ultimi due anni, anche se naturalmente rispetto alla scorsa stagione è cambiata una cosa grossa, ovvero sia che la Roma non gioca più a tre dietro ma gioca a quattro, e in generale la Roma è una squadra che in Serie A finora ha dimostrato di riuscire a creare una buona dose di occasioni. Infatti, se guardiamo i dati di Statsbomb, è seconda in Serie A per non penalty expected goals creati in media partita con 1,65, la prima, per chi se lo chiedesse, è l'Inter.
Sì, io mi piace che si cominci subito con i dati, perché di solito quando si parla di Roma si fanno dei giri enormi e poi non si finisce mai a parlare di cose serie, questa è la verità. Lo conoscete ormai l'ambiente, sapete tutto, ormai quando mi invitate sapete che più o meno è sempre dopo un disastro o qualcosa di simile, però
non questa
pensavo
volta.
Che... esatto,
in parte.
Un po' dopo, in parte sì. Pensavo che comunque anch'io come te sono stato un po' sorpreso da questo inizio. Pensavo che Mourinho mettesse come priorità assoluta la sistemazione della difesa, perché ci ricordiamo l'anno scorso la Roma, una squadra abbastanza brillante dal punto di vista offensivo, però una squadra che a livello difensivo aveva problemi grossi. Invece più o meno sulla falsariga di quello che succedeva la scorsa stagione, la Roma è una squadra che crea molto. Questi dati consolidano il mio discorso, ma anche prima di questo turno infrasettimanale, per esempio, la Roma era la squadra che tirava più di tutti in porta in Serie A. Adesso non so, dopo il turno infrasettimanale, che comunque ha visto la Roma battere il Cagliari in trasferta con diverse conclusioni verso la porta avversaria. Quindi una squadra che comunque un'idea offensiva ce l'ha, secondo me basata molto sulle individualità.
Vero.
Perché ha recuperato Zaniolo, che è un giocatore che tocca tantissimi, più che altro non è che tocca tanti palloni, però è uno di quelli che prova a ricevere più spesso. Ha messo al centro di tutto Pellegrini, che è un giocatore che è subito migliorato nel momento in cui è arrivato Mourinho, è migliorato tantissimo. Ha preso un giocatore come Abraham, che adesso è un po' sfortunato e un po' impreciso, però è un giocatore che ha cambiato il modo di attaccare la Roma rispetto a quando c'era Dzeko. I terzini sono sempre in proiezione molto offensiva, una cosa che per esempio la Roma l'anno scorso evitava, perché molte volte, attenzione, non i terzini, ecco, la Roma cercava quasi sempre di tenere 5 giocatori in fase di impostazione, se non altro per avere un po' di copertura nelle transizioni difensive, copertura che poi la maggior parte dei casi saltava. Di una squadra che comunque a livello offensivo crea, poi secondo me sugli idee c'è da discutere, perché a volte è confusionaria o è ripetitiva, tende a crossare moltissimo e i giocatori in area semplicemente la occupano, non è che ci arrivano in corsa, cosa che sarebbe preferibile. Secondo me da questo punto di vista deve migliorare. Dal punto di vista difensivo, e chiudo per non essere troppo noioso, però dal punto di vista difensivo ha stabilito questo 4-4-2, che vabbè, è il metodo tipico di Mourinho per difendere. Un baricentro medio-basso, secondo me, in queste immagini contro la Juventus, magari una partita particolare in cui la Roma, se non sbaglio, poi ha avuto anche il vantaggio dal punto di vista del possesso
Sì,
palla,
mi
però
sembra al 52% se non ricordo male.
sì, comunque era in vantaggio perché ha fatto un secondo tempo quasi all'arrembaggio, però comunque la squadra, la Roma, ha questo atteggiamento un pochettino con una linea medio-basso, un atteggiamento che tende a coprire molto bene il centro del campo, e che di conseguenza concede qualcosa quando deve difendere contro due quinti belli larghi. Anche ieri con il Cagliari si è vista qualche difficoltà da questo punto di vista. Secondo me la coppia Mancini-Bagnets deve ancora migliorare. La coppia nella mente di Mourinho era quella Mancini-Smalling, però Smalling ha troppi problemi fisici e quindi alla fine questi sono i due titolari. Hanno fatto una gran partita contro il Napoli, secondo me un'altra buona partita contro il Cagliari. Però le partite prima abbiamo visto tante cose negative e anche lì si deve migliorare. Mentre per le due Cristante, qui mi aggancio molto a quello che il pensiero secondo me di Charlie, devono fare quell'enorme lavoro difensivo che si chiede ai mediani di Mourinho e per ora sono molto sfiancati da questo lavoro che gli è stato chiesto. Infatti poi andremo, secondo me, sul discorso ricambi, eccetera, eccetera. Infatti sono quelli che sono più vulnerabili da questo punto di vista.
Mi aggancio sui centrali e secondo me sarà curioso vederli quando la Roma affronterà squadre che presseranno alte con una certa intensità. Per esempio già il Milan mi aspetto domenica, poi in futuro Atalanta e Torino per esempio, perché dal punto di vista tecnico secondo me questa squadra potrebbe soffrire molto un pressing alto ben fatto da parte degli avversari perché Mancini e Bagnes coi piedi non sono il massimo della vita e questo era un problema che Fonseca aveva già purtroppo per lui visto negli anni scorsi e quindi mi aspetto qualche difficoltà, tanto più considerando che Abraham non è Dzeko, nel senso che Dzeko in alcune partite, quando la Roma faticava ad uscire, lanciavano lungo e poi non sempre, chiaramente, però in alcune partite riusciva a riciclare il possesso, riusciva a lavorare bene. Abraham invece da questo punto di vista, secondo me, ti fa molto meno, un giocatore che viene meno incontro e si muove meno in orizzontale, mentre cerca di andare più verso la profondità, cerca più di attaccare la linea e quindi in un contesto del tipo che stavo descrivendo, secondo me, potrebbe un po' soffrire. Un'altra cosa che sono curioso di vedere è come si comporterà la Roma nei big match quando passerà in vantaggio e quindi dovrà difendere il risultato, perché finora l'abbiamo vista sia con la Lazio che con la Juve a dover recuperare per quasi tutta la partita, quindi per forza di cose doveva spingere. Col Napoli ha avuto un atteggiamento molto equilibrato che ha anche funzionato perché ha concesso poco e ha creato anche qualche buona chance e se fosse stata un po' più precisa nelle transizioni positive avrebbe potuto crearne ancora di più. Invece non abbiamo ancora vista dover difendere il risultato e quindi sono curioso di vedere come si comporterà in quel caso lì perché mi aspetto che si abbassi e si abbassi anche molto e vedremo quanto reggerà contro avversari forti.
In effetti Ben ha fatto bene, secondo me, a sottolineare il lavoro dei due mediani. Credo nelle primissime uscite la Roma soffriva, no? Queste ricezioni alle loro spalle, poi comunque anche la disposizione che aveva con i terzini molto, molto alti, in transizione non c'erano le giuste distanze, era una squadra abbastanza lunga da questo punto di vista. Mi sembra che nelle ultime settimane la squadra si sia un po' compattata nella difesa posizionale, nel senso che adesso i due esterni rientrano di più, non stanno a linee sfalsate rispetto ai mediani e quindi è un po' più semplice, ecco, coprire l'ampiezza. Però sicuramente contro squadre che usano due quinti come la Juve può andare in difficoltà da quel punto di vista perché i due esterni devono fare un grosso lavoro a livello di ripiegamento difensivo. E poi una partita secondo me per esempio che sottolinea molto bene quanto sia sfiancante il lavoro dei mediani è quella col Napoli. Con la fluidità del centrocampo di Spalletti abbiamo visto i due mediani, soprattutto Veretout, avere un orientamento sull'uomo praticamente, quindi quando magari il loro diretto avversario si abbassava o si alzava, allora avevano un atteggiamento che diciamo andava a compensare questi movimenti. Però penso poi a livello di possesso, io sono rimasto sorpreso sicuramente perché è una Roma un po' più operativa di quello che mi aspettavo. Secondo me, onestamente, comunque la Roma ha tante qualità dalla tre quarti in su, credo sia una delle migliori squadre per nomi, soprattutto profili sulla tre quarti. Stiamo vedendo un grandissimo Pellegrini che sta maturando, secondo me anche molto più responsabilità rispetto all'anno scorso. È un giocatore che in alcune situazioni, secondo me, continua ad essere molto, molto frenetico quando gioca come trequartista, però quest'anno gli stiamo vedendo anche agire di più da facilitatore. È un giocatore che si abbassa, no? Sulla tre quarti della Roma per aiutare la Roma a gestire i possessi offensivi. E senz'altro la sua qualità da questo punto di vista ha alzato o comunque sta mantenendo alto il livello della posizione offensiva della Roma. Poi anche secondo me una cosa che sta funzionando bene è l'apporto di Kasdorp, che secondo me questa è una cosa abbastanza sottovalutata, comunque di cui ho sentito parlare quasi poco finora. E secondo me sta facendo un gran bel campionato, sia quando deve gestire la palla in zone arretrate, ma anche e soprattutto a livello di spinta. Mi pare sia tra i primi quattro in Serie A per tiri assistiti su azione, cioè considerando solo passaggi e cross su azione.
Sicuramente più preciso di
E
Vigna.
decisamente, però credo anche come attitudine. Vedremo da questo punto di vista quando rientra Spinazzola come si disporrà a Roma. Poi anch'io, come ha detto Gab, sono curioso di vedere la Roma in una situazione in cui si dovrà, diciamo, difendere, o comunque dovrà cercare di difendere il risultato. Credo che ad oggi l'11 titolare sia buono, cioè la Roma ha già un 11 ben definito. Chiaro che il problema anche con la Conference League, al di là della rocambolesca sconfitta col Bodo, quella partita secondo me più che altro rischia di lasciare un po' degli strascichi nel corso della stagione, perché non sappiamo quanto poi Mourinho possa o si fiderà effettivamente delle riserve. E tra l'altro io ho avuto modo di recuperare la sua conferenza stampa dopo quella partita. Avevo già letto nei giorni successivi alcuni quotidiani romanisti che avevano citato, no? Una sua uscita molto simile dopo una sconfitta in Coppa Italia con la Samp ormai una decina d'anni fa. Però mi è venuto in mente anche l'anno scorso, dopo una partita di Europa League, mi sembra fosse Anversa Tottenham, e lui aveva scordato più o meno le stesse parole di circostanza, cioè abbiamo un titolare molto forte, purtroppo ci sono dei limiti a livello diciamo, delle seconde linee e come detto, appunto, io sono un po' perplesso, ecco, con l'andare avanti della stagione, soprattutto se la Roma dovesse andare avanti nelle competizioni europee, come Mourinho gestirà questa cosa? Perché mi sembra ad oggi, soprattutto a centrocampo, poco prone a fare turnover. E a me personalmente, per esempio, dispiace un po' che Villar si sia trovato quasi allenato da questa Roma, perché secondo me è un giocatore che poteva dare o potrebbe dare una discreta mano alla fase di possesso dei giallorossi. Senz'altro, però, comunque, credo che nel complesso sia un avvio tutto sommato positivo. Mi aspetto un po' di più da Zaniolo a livello di precisione, a livello di qualità nell'ultimo terzo. Secondo me ad oggi tende ancora un po' a giocare, come dire, a strappi, è ancora un po' poco associativo. Però senz'altro sono contento perché a livello di giocate, di dribbling, vedo che magari non avrà più gli smalti di 2 stagioni fa, o comunque non avrà più, ecco, quella esplosività. Però senz'altro è un giocatore che quando a campo aperto, riesce ancora a essere molto devastante, secondo me, in Serie A.
Diciamo che dal derby sicuramente le sue prestazioni sono in crescita. Prima era un po' arrugginito, ma ci mancherebbe altro, ecco, sarebbe stato strano il contrario. Su Villar aggiungo che Mourinho nella gara col Bodo l'ha fatto giocare trequartista, che a me è sembrata una scelta un po' assurda, viste le caratteristiche del giocatore, che ok, non sarà un fenomeno, però sono d'accordo con Charlie sul fatto che potrebbe essere utile come alternativa ai due mediani, chiaramente con caratteristiche molto diverse.
Io sulla debacle norvegese vorrei fare un piccolo inciso. Secondo me lui ha esagerato tantissimo, credo abbia esagerato tantissimo, ha forzato un po' la mano. Alla fine, comunque, andando a vedere la partita, con le famose vituperate riserve, la Roma stava perdendo 2-1, massimo 3-1, che è un risultato che, per carità, ok, è brutto perdere fuori casa con una squadra semi sconosciuta, però è un risultato che in Europa ci può stare, in trasferta. Il danno è arrivato quando sono entrati in realtà tutta una volta cinque titolari, la squadra non c'era già più con la testa, chi è entrato non è entrato bene, ha cominciato a inanellare degli errori, gli errori proprio tecnici imbarazzanti su tutti i Kumbulla. Però se il giocatore arriva a giocare quella partita là in quelle condizioni, in parte il responsabile per me è il tecnico che non l'ha allenato, non l'ha preparato a giocare, poi a trovarsi titolare. Secondo me finora non ha gestito bene questa cosa Mourinho, ha voluto trasformare il tutto e dire che comunque la colpa, diciamo, Non è su, è sua, però non è sua, perché lui è fantastico nel dire è colpa mia,
Sì, è molto
però
passiva-aggressiva questa cosa,
sì,
secondo
è colpa mia perché io mi sono fidato di loro, cioè praticamente cioè, non è colpa tua, quindi sostanzialmente è colpa mia perché la rosa non è larga, non è larga, quindi non è colpa tua, è colpa della società che non te l'ha allargata, anche se la società in realtà, a dire la verità, oltre a essere, se non sbaglio, la società italiana che ha speso di più in quest'estate, è stata quella che ha reagito alla cessione di Dzeko tempestivamente andando a comprare Abraham dal Chelsea, cioè non è che si è mossa esattamente male sul mercato. Quindi vediamo se questi mind games che conosciamo benissimo di Mourinho hanno un obiettivo, cioè quello di far spendere i fretti in altri 30, 40, 50 milioni sul mercato a gennaio, ok, però, o a maggio, però da qui a gennaio, a maggio devi gestire questi giocatori. Villar non era un giocatore da buttare via, secondo me. Comunque a un certo punto con Fonseca ha giocato quasi sempre titolare, con alcune amnesie, ma era un giocatore che stava emergendo. Mi viene da pensare anche a Kumpulla stesso, comunque un giocatore che è stato buttato in campo in Norvegia così a caso e avrà fatto degli errori imbarazzanti, però non era nelle condizioni mentali giuste. Per me questo può essere un problema. Ieri devo dire che poi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro mettendo in campo questo giovane Felix, giovane della primavera, che di fatto ha cambiato la partita. Queste sono le Mourinhate. Lui ci ha provato nel derby con Zalewski e non ci è riuscito, questa volta ci è riuscito. Vediamo se andrà avanti così. Io credo che comunque, a differenza dell'esperienza al Tottenham, in cui comunque lui andava ad allenare una squadra che aveva fatto una finale di Champions League che si stava già creando, aveva già una sua legacy, lui arriva e sta allenando la Roma come Mourinho, che allena un gruppo di giocatori che sostanzialmente non hanno un passato, quindi magari vuole provare a fare il sergente di ferro e vuole provare a comandare tutto e tutti dentro e fuori dal campo. Può essere che ci riesca, può essere no, vedremo cosa succederà, sicuramente lo analizzeremo fra qualche mese, magari non dopo un 6, 7 a 1, 6 a 2, perché altrimenti ragazzi io smetto, chiudo tutto e basta.
Dico ultime tre cose, poi magari cambiamo argomento. La prima è che la Roma è forte sui cross da palla inattiva, ha creato diverse chance, a volte è stata anche sprecona, come per esempio nella gara col Napoli. E sui corner c'è sempre Cristante che taglia bene il suo primo palo, Zaniolo che invece va sul secondo, e poi con i tre giocatori Abraham e i due centrali al centro, è stata spesso pericolosa in queste situazioni, anche grazie a Pellegrini, che è uno dei migliori giocatori in Italia a crossare su palla inattiva. L'altra cosa che volevo dire è che Mkhitaryan nelle ultime tre gare l'ho visto piuttosto male, quando invece era apparito abbastanza bene. E poi l'ultima cosa è che Veretout sta tirando in Serie A appena 0,84 volte a partita, cioè a meno di un tiro a partita, e secondo me i suoi inserimenti e il suo fare l'invasore quando la Roma attacca nella tre quarti avversaria è fondamentale. Era apparito bene, però nelle ultime gare l'ho visto un po' meno, inserirsi un po' di meno, accompagnare un po' meno l'azione, e qui mi ricollego anche a quello che diceva prima Ben, cioè che quando si crossa è importante che arrivino giocatori in corsa da dietro per, appunto, per ricevere i cross dalle fasce.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
L'altra squadra italiana di oggi di cui parliamo è il Torino di Juric, che sul piano dei risultati non ha fatto magari cose straordinarie, però sul piano delle prestazioni è una delle squadre che a me è piaciuta di più tra quelle, diciamo, tra le medio-piccole, perché ha davvero messo in difficoltà quasi tutte le squadre che ha affrontato, tra cui anche le big, perché ha messo nettamente in difficoltà la Lazio e il Milan, e ha poi giocato anche delle gare abbastanza equilibrate contro Atalanta, Juventus e Napoli.
Il Torino con Juric è partito molto bene. Juric già me lo aspettavo comunque in estate che questa rosa, magari un po' carente a livello tecnico, potesse a livello difensivo fare piuttosto bene. Senz'altro, diciamo, i suoi rant, no? Che mi hanno ricordato molto i rant di Conte quando Conte andava a lamentarsi in conferenza stampa, credo abbia con quei rant sia riuscito, ecco, a forzare la mano a Kylo, che negli ultimi giorni ha fatto un paio di investimenti, secondo me, importanti. Ha preso Piazza, ha preso Breccalo, ha preso
settimana scorsa gli ho
Brett.
sentito dire che ora sono in troppi, non so cosa voglia di più, prima erano in pochi, ora sono in troppi, Belin.
E devo dire che, come hai detto te, è stato un Torino, sì, magari nei risultati che hanno fatto chissà, che è stato un po' sfortunato, secondo me, in alcune circostanze, considerando appunto il rendimento soprattutto difensivo, più che offensivo. È una squadra che a livello di principi sta assimilando molto bene finora quelle che sono le richieste di Juric. Mi sta piacendo molto a livello di atteggiamento senza palla, e anche i dati, secondo me, evidenziano molto bene lo stile e, se vogliamo, anche l'efficacia di questa squadra, perché il Torino, secondo i dati di Understat, aggiornati fino alla precedente giornata, il Torino era nettamente primo in Serie A con 7,33 passaggi concessi per azione difensiva nella metà campo avversaria. Inoltre, era anche tra le prime 8 squadre del campionato per possessi recuperati nell'ultimo terzo. Quindi, una squadra che tende a difendere molto aggressiva fin dalla prima costruzione dell'avversario, ed è una squadra anche brava a recuperare palloni sulla tre quarti avversaria. Contro il Sassuolo, per esempio, ma anche contro la Lazio, è riuscita abbastanza bene a trasformare questi recuperi di palla in transizioni positive. Credo che questo sarà un aspetto su cui la squadra può calcare la mano e può senz'altro rendersi più pericolosa nel corso delle prossime giornate. Poi, sempre a livello di atteggiamento difensivo, mi sta piacendo molto il campionato di Bremer, che secondo me sta giocando molto molto bene. Credo sia lui finora, a livello dei centrali, quello che si sta esprimendo meglio in questo contesto. Ansaldi, secondo me, anche se non è spesso disponibile per infortuni, quando c'è, conferma di avere uno dei migliori piedi sinistri del nostro campionato, perché a livello di cross è sempre molto bravo, molto preciso, con queste palle tese, no? Che vanno sempre alla ricerca di Sanabria o anche di Pobega. Pobega, che nelle ultime giornate, secondo me, è salito in cattedra, si fa valere a livello fisico, ma anche a livello di inserimenti, attacco alla seconda palla. Insomma, sta confermando un po' delle cose che abbiamo visto l'anno scorso allo Spezia, anche se quello era un contesto praticamente molto diverso, e è una piacevole sorpresa. A livello offensivo, secondo me, la squadra deve migliorare. Con il ritorno di Piazza e Prats, soprattutto, può aumentare la qualità sulla tre quarti, e poi anche con il ritorno di Belotti, che non è stato titolare in questo inizio di stagione, è stato anche abbastanza fuori per problemi fisici. Mi aspetto anche che il Toro possa avere un po' più precisione, un po' più di qualità a livello di finalizzazione, anche se Sanabria, secondo me, non ha fatto un brutto inizio di stagione, anzi, comunque ha già un discreto numero di gol, considerando quello che è il contesto del Toro. Nel complesso, comunque, sicuramente meglio dell'anno scorso, in cui c'era stato l'inizio inquietante con Giampaolo. È una squadra che, diciamo, questa, secondo me, negli ultimi anni, forse è la squadra più che, come dire, evidenzia meglio quel detto cuore granato, cuore toro, no? Ci immaginiamo sempre il Torino come questa squadra che gioca sulla lotta, sull'aggressività, sull'intensità, e vuoi anche un po' perché Juric forse sarà la sua anima metallara, però questa cosa lo sta riuscendo a trasmettere bene anche a livello di campo. E secondo me Toro è una delle squadre in questo momento più interessanti da seguire.
Aggiungo due dati come contorno a quello che dicevi te. A livello difensivo il Toro è terzo in Serie A per expected goals, esclusi i rigori concessi, con 0,86, fanno meglio soltanto il Napoli e il Milan. E su Bremer esso è terzo per numero di pressioni fatte ogni 90 minuti tra i difensori centrali, con 17,2. Soltanto Davidovic ed Demiral fanno più di lui e sono assolutamente d'accordo col fatto che stia facendo davvero una gran bella stagione lì al centro, per esempio contro Milan ha completamente asfaltato Giroud.
Sì, a me il Torino piace in alcuni singoli elementi che secondo me di cui si può parlare, perché oltre a Bremer anche Singo mi sembra un giocatore che ha subito impattato bene con l'ambiente e col campionato. Secondo me sta giocando nella soluzione giusta a livello proprio a livello tattico. Pobega, che comunque ha fatto il passaggio dallo Spezia al Torino adesso, ed è una dei motivi per cui Juric può permettersi anche di giocare così, di giocare a uomo col suo solito sistema aggressivo, di marcature, soprattutto di giochi in transizione, corti o lunghe che siano. Adesso ci sono dei punti interrogativi, soprattutto su Belotti, perché cambia tutto il mondo, avere Belotti o non avere Belotti per il Torino. perché comunque è un centravanti di un certo livello. Secondo me questa squadra può essere adatta a questo modo di giocare, può essere adatta a lui per fargli segnare tanti gol, perché sono quelli che stanno mancando un po' al Torino. A parte la partita contro il Bologna, se non sbaglio, poi il Torino era da un po' che non fa un gol a partita, cioè non supera il gol a partita. Quello deve sicuramente migliorare. Poi io ho sempre avuto un innamoramento, un'attenzione per Praet fin dai tempi della Samp, un giocatore che secondo me può sembrare fuori contesto se ci pensate, perché può sembrare un giocatore un po' compassato, un po' fuori contesto appunto, invece può essere proprio quello che fuori contesto ti dà la pausa, ti dà un modo di giocare diverso. Vediamo come lo inserirà. Adesso ha 3 partite relativamente alla portata del Torino, c'è cioè partite contro la Samp, contro l'Udinese, se non sbaglio contro un'altra squadra, comunque ecco, contro lo Spezia, quindi sono 3 partite che possono dire tutto di questa stagione, da qui alla sosta e subito dopo la sosta, perché se dovesse uscire imbattuto, secondo me, dovesse fare abbastanza punti, sarebbe una squadra che può puntare un po' più in alto. Perché poi lo sappiamo, quando prendono entusiasmo le squadre di Juric, così come secondo me anche le squadre di Gasperini, che hanno questo stile di gioco molto simile, sono delle squadre che ti possono fare dei filotti importanti in campionato e possono creare problemi anche alle squadre grosse. Quindi una squadra molto interessante da seguire. Tra l'altro, scusate, io consiglio un bell'articolo che trovate su Calcio Tactics, che ha scritto Michele Savoia, che ha seguito un pochettino le ultime 6-7 partite del Torino e ne ha parlato approfonditamente. Lui tra l'altro aveva seguito Juric col Verona, quindi ha fatto anche molte similitudini, secondo me molto interessante. Scusate, ADS inserito così a caso.
Non c'è problema, qui lo spam è sempre gradito, tanto più visto che siamo abituati con Mick che spamma ogni volta che parla, quasi scherzo ovviamente. Il Toro è una squadra che secondo me è molto intelligente nell'uso del fallo tattico, che è una cosa che ogni tanto quando si parla la gente storce il naso, dice che è schifo il fallo tattico, eccetera, però finché si può fare e se lo fai mal che ti vada, prendi solo un'ammonizione, secondo me è giusto farlo e il Toro è primo, nettamente primo, anzi in Serie A per numero di falli commessi e chiaramente poi questo rende un po' meno belle le partite perché si blocca molto le azioni, però ecco, finché si può fare, secondo me è giusto applicarlo. Crea poco secondo me anche perché quando riesce a recuperare palla, quando ha questa netta superiorità territoriale nella metà campo avversaria, poi manca un po' di qualità, manca un po' l'ultimo passaggio per creare le occasioni. E chiaramente il giocatore che finora ha giocato di più di qualità è Brekalo, che secondo me ha fatto abbastanza bene, però non è, diciamo, l'Özil, ecco, un giocatore che è più bravo nell'uno contro uno, è più bravo a saltare l'uomo, è più bravo a giocare, diciamo, tra virgolette, per se stesso che per creare per i compagni, e quindi sicuramente questo è un aspetto in cui il Toro dovrà un po' crescere, anche se naturalmente i giocatori sono quelli, ecco, quindi non mi aspetterò mai un Toro che segna chissà quanti gol a partita, però sicuramente questo è il principale aspetto in cui la squadra di Juric può crescere, sicuramente se vuole provare a fare più punti di quelli fatti finora. Sarà un aspetto molto importante, oltre che naturalmente per il calendario, perché il Toro finora ha avuto un calendario molto tosto.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Chi invece un calendario tosto lo sta avendo e lo avrà anche nelle prossime settimane, visto che affronterà prima della pausa per le nazionali il Tottenham, l'Atalanta e il Manchester City, è il Man United di Solskjaer, che finora è stata una delle più grosse delusioni a livello europeo. È una squadra che soffre davvero tanto a livello difensivo, tant'è che concede 1,56 expected goals, rigori esclusi a partita, 14esimo in Premier League. Soltanto il Norwich, il Watford, il Burnley, il Newcastle, l'Arsenal e i Leeds fanno peggio. Una squadra che, se negli anni scorsi riusciva a trovare un certo equilibrio, quest'anno non c'è assolutamente riuscita, e infatti concede davvero tanto e non riesce né a difendersi bene quando prova a pressare alto, perché viene tagliata a fettine, né quando prova a compattarsi un po' di più, perché banalmente i giocatori non offensivi non è che tornino tanto, e l'abbiamo visto soprattutto nelle ultime gare quando Rashford ha giocato a sinistra e non dava grande copertura. Infatti sia Atalanta che Liverpool poi hanno fatto un po' quello che volevano dal lato destro del campo, l'Atalanta come lato forte e Liverpool soprattutto come lato debole.
La stagione del Man United finora è molto deludente, secondo me. Credo, diciamo, un momento topico di questo inizio di stagione è stato l'arrivo di Ronaldo, perché nelle primissime due o tre partite di campionato avevamo visto un United un po' confermare quello che era stato l'assetto della seconda parte di stagione, cioè con Pogba che faceva il finto esterno in fase di possesso, insomma nel 4-2-3-1, e quindi questo gli permetteva anche di connettersi con Bruno Fernandes in zone avanzate, e secondo me gli aveva anche migliorato la produzione offensiva a livello di giocate, di passaggi chiave, di tiri in porta, era più pericoloso. Poi è arrivato Ronaldo, e da lì diciamo questa cosa secondo me ha ulteriormente accentuato alcuni dei problemi già evidenti in una squadra comunque molto offensiva negli interpreti, perché Ronaldo gioca come prima punta, anche se poi ha sempre grande licenza di svariare. In generale comunque è un contesto offensivo molto fluido, Solskjaer non è uno che dà, diciamo, compiti tattici molto molto rigidi ai suoi giocatori, hanno sempre grande libertà individuale nell'esecuzione della giocata, ma anche nella ricerca degli spazi in cui muoversi. E Ronaldo senz'altro sta segnando, ha segnato i suoi gol, credo quello fosse abbastanza prevedibile comunque perché è Ronaldo, però a livello difensivo gli scompensi sono tantissimi, perché questa squadra tra l'altro prova anche a pressare, io non capisco, prova a pressare ma lo fa molto male, è una squadra che poi quando anche decide di difendere di posizione non è neanche brava, ecco, a mantenere un atteggiamento aggressivo o a recuperare velocemente la palla o diciamo anche a forzare un po' la circolazione dell'avversario verso determinate zone. È una squadra che si allunga davvero tanto, per esempio una partita con Leicester soprattutto nel primo tempo si è allungata troppo, c'erano praticamente i difensori, la linea difensiva che stava a 60 metri da quella dei trequartisti quando pressavano. Infatti Maddison, ma non solo Maddison, anche Tielemans hanno avuto tanti spazi in cui ricevere, girarsi e giocare tra le linee. Poi, come ha detto Gab, anche nelle ultime partite con l'Atalanta era evidente nel primo tempo, nella prima mezz'ora soprattutto, il Liverpool le ha fatte a fettine comprensibilmente. E quindi è una squadra adesso appunto che a livello difensivo soffre veramente tanto. Poi anche a livello offensivo anche lì ci sono grossi problemi. Man United è una squadra che continua a mancare secondo me di un profilo ormai dai tempi di Carrick, da quando si è ritirato Carrick, quindi parliamo del 2017, continua a mancare di un vertice basso da mettere davanti alla difesa. C'è un giocatore che sia bravo a gestire la palla, sia bravo a gestire i tempi di gioco, i ritmi, ma che sia bravo soprattutto a prevenire, a leggere le situazioni di palla persa, quindi a gestire, diciamo, le transizioni difensive. E nessuno dei profili attuali che ha il Man United secondo me è adatto a questo compito, perché Fred, ok, è bravo a recuperare palla, però è molto molto irruento e molto anche limitato con la palla, secondo me. Pogba è abbastanza sprecato in quella posizione e comunque secondo me è un po' troppo lezioso nel gestire la palla come mediano, infatti spesso la perde, nonostante comunque abbia un fisico notevole, spesso tende a, come dire, giochicchiare un po' troppo con la palla e quindi si fa rimontare.
Anche a livello difensivo, Pogba a livello difensivo dà davvero poco quando gioca lì, e insomma, anche per questo che nelle ultime gare penso Solskjaer abbia giocato con McTominay e Fred, per avere un po' più di copertura lì, perché con Pogba lì...
Sì.
Con la Francia l'abbiamo visto giocare bene in coppia, però aveva a fianco Kanté e comunque erano un campione di partite piccolo. Con lo United quando gioca lì a livello difensivo fa davvero poco secondo me, considerando il contesto e quindi tanti giocatori offensivi poi davanti a lui.
Infatti sta facendo anche molti falli, leggevo un altro qualche giorno fa un dato, mi sembra, come falli per 90 minuti lui è attualmente secondo in Premier dietro a Emmanuel Dennis del Watford, Pogba di solito non era uno che faceva tanti falli, almeno in Premier non è mai stato. McTominay è un giocatore secondo me più bravo come invasore, più bravo ad attaccare lo spazio senza palla che a costruire. E Matic secondo me non ha più il passo, diciamo, per gestire queste situazioni. Lo si è visto soprattutto con l'Est dove ha giocato con Pogba, appunto lì sono stati veramente sovrastati dai giocatori avversari. Quindi è una squadra appunto che fatica nella circolazione, fatica a trovare gli attaccanti, deve fare molto affidamento alle soluzioni individuali. E poi una cosa che non mi sta piacendo finora nelle scelte di Solskjaer è che trovo assurdo che Sancho non sia titolare in questa squadra. A destra sta giocando Greenwood come esterno, sta facendo anche abbastanza bene perché ha segnato un buon numero di gol, però quando United attacca e porta su tanti uomini, spesso la manovra del lato viene gestita da Wan-Bissaka, che è molto molto limitato e anche molto brutto da vedere a livello tecnico perché è sempre un po' scoordinato, un po' tarantolato quando gestisce la palla. E appunto trovo assurdo che Sancho, considerando la sua qualità, venga usato poco su quella fascia. Quando ha giocato per lo più come esterno sinistro e ha giocato anche alla Matuidi, visto che doveva compensare i movimenti di Ronaldo. Questa cosa l'ho trovata ancora più assurda finora del suo utilizzo.
Sì, a me fa incazzare, cioè non me ne frega niente dello United, sia chiaro, però mi fa incazzare che è un giocatore così forte, così talentuoso, che è stato preso apposta perché lo United le scorse stagioni aveva il lato forte a sinistra, perché c'era Pogba che gioca soprattutto lì, c'è Bruno Fernandes che ovviamente tende ad andare più lì, c'hai Rashford che gioca lì, è stato preso anche Ronaldo che ovviamente va a giocare lì, e tu che giocatore quasi perfetto per metterlo a destra, dove avevi meno qualità, perché appunto c'è Wan-Bissaka che quando spinge ti dà poco e niente. E è un giocatore che al Dortmund aveva giocato soprattutto a destra, ma anche a sinistra, però ripeto, soprattutto a destra, facendo grandi cose, soprattutto a destra, e tu lo metti a sinistra. Cioè non ha senso, non ha senso, proprio assurdo. E infatti, come diceva Charlie, ancora più assurdo che poi li vedi fare in alcune partite, quando c'è appunto Ronaldo là davanti e Sancho a sinistra, vedi Sancho che quando Ronaldo si allarga deve andare a fare la prima punta, che è una posizione che assolutamente non gli compete, quando le cose a me sembrano semplicissime, cioè mettere Jadon Sancho sulla destra e farlo ricevere sui cambi gioco e fargli puntare il terzino avversario, cosa che può fare molto molto bene.
Allora, io non sarò molto, molto lungo, però a me l'impressione che dà lo United è questa. L'acquisto di Ronaldo è stato fatto perché emotivamente non si poteva sopportare l'idea che andasse al City, perché se ricordate nelle ore, fino a un'oretta e mezza, 2 ore prima dell'annuncio, perché poi arrivò subito l'annuncio, praticamente era quasi fatta al City, non si poteva accettare una cosa del genere, un po' come se tornando indietro col tempo, la Roma... Cioè, come se Totti andasse alla Lazio, cioè una cosa del genere. Per loro non si poteva accettare questa cosa. Mi sono venuti i brividi un attimo per quello che ho immaginato. Comunque, però, nel fare questo, non si è immaginato quello che si sarebbe capitato a cascata, perché lo United nel frattempo aveva fatto una signora campagna acquisti, aveva acquistato Sancho, ha acquistato Varane, che tra l'altro adesso non sta giocando perché è infortunato. Veniva da una signora stagione comunque chiusa con una finale europea, seppur persa, ma persa ai rigori in quel modo rocambolesco, sempre con un ottimo campionato. A me sembra che il problema Ronaldo si sia ripresentato anche qui. Poi lo so che i gol che entrano non sono mai dei problemi, e Cristiano è quello che fa i gol, però a livello tattico l'avete presentata voi il problema. Secondo me c'è un altro problema subdolo, sotto sotto, di cui non si sta parlando, ma Bruno Fernandes ha abbassato notevolmente i suoi standard, a parte qualche partita di livello tipo contro l'Atalanta in Champions, in cui ha fatto una partita assurda, secondo me, anche perché aiutato dal modo in cui l'Atalanta difende, cioè andando sull'uno contro uno, un giocatore tecnico come Bruno Fernandes, che non ha problemi a saltare un uomo, ci è andato a nozze. Ma Bruno Fernandes mi sembra che abbia abbassato i suoi
E
standard,
deve
e
giocare anche
comunque.
più sulla destra, cioè visto che c'è Ronaldo là, Pogba là,
Esatto.
Rashford là, cioè deve ricevere un po' più palla sulla destra. Non sempre, sempre, però in alcune partite si è proprio visto che Solskjaer gli chiedeva di andare più a destra.
Secondo me, non è una situazione congeniale per lui. E poi il fatto di tenere in panchina un giocatore come Pogba, come Sancho, come tutto quello che vi ho detto voi prima, è un evidente problema di gestione. Adesso, secondo me, Solskjaer non è la persona giusta per gestire tutto questo. Non lo era già da tempo. adesso si stanno rassegnando tutta una serie di soluzioni, di problemi che mi sembrano evidenti. Io mi auguro per lo United che succeda quello che è successo a Chelsea, cioè si passa da una leggenda, o comunque da un giocatore, da un ex giocatore allenatore molto amato, ma con qualche limite, come era Lampard, da un allenatore rodato, un allenatore con delle idee chiare, dei principi di gioco molto chiari, e si vada a vincere qualcosa. Questo potrebbe succedere con Conte, con Zidane, non lo so, se dovesse arrivare un esonero. Io ad oggi mi sembra che di esonero comunque non se ne parli.
Un po' di più l'ultima dopo la rata del Liverpool, sì.
Certo,
Era anche
però
inevitabile che
comunque
fosse così, sarebbe stato
esatto.
assurdo il contrario, chiaramente.
Che poi non si viene solo da 5-0, ma si viene da 4-2 con Leicester, partita con l'Atalanta salvata all'ultimo minuto, se non sbaglio sconfitta in casa con l'Aston Villa e un pareggio o
Young
comunque un'altra
Boys,
sconfitta.
sconfitta con lo Young
Young
Boys, non
Boys, poi
facendo un tiro al secondo tempo. Vabbè, era in
sì,
10,
era in
però
10.
comunque ha prodotto di più lo Young Boys.
E con Villarreal anche, come dire, simile, anzi peggio secondo me per prestazione che con l'Atalanta, cioè anche lì vinta nel finale con il gran gol di Ronaldo che fino a quel momento lì aveva giocato malissimo, così come con l'Atalanta, insomma, classica cosa che stiamo vedendo in questo inizio di stagione, ovvero sia prestazioni magari bruttine, brutte di Ronaldo che, tra l'altro leggo un dato assurdo, che in Premier League sta facendo 4,26 pressioni in media di 90 minuti, che è un dato bassissimo, cioè praticamente
Bassissimo,
non sta
veramente.
facendo
Sì,
nulla in
sì.
fase di non possesso, e alla Juve ho controllato prima, faceva un po' di più, ne faceva 7, 8, 9, insomma, niente di che, però quasi il doppio, circa il doppio, ora invece davvero, davvero il nulla, e poi ovviamente dal punto di vista dei gol Ronaldo non pecca mai, insomma. Ed è questa naturalmente la sua più grande forza. Volevo dire un'ultima cosa, cioè che se lo United ha subito un numero abbastanza alto per quello che dovrebbe essere di gol, ma non ne ha subito uno altissimo perché c'è De Gea che in porta sta facendo cose straordinarie. Col Villarreal, se lo United ha subito solo un gol e non ne ha subiti quattro, è per merito suo che ha fatto delle grandissime parate, e poi va parato anche il rigore contro il West Ham a Noble che Moyes aveva messo nel finale soltanto per battere il rigore, ma diciamo,
In
secondo
Champions
me.
con l'Atalanta sul
Anche sì,
2-1
anche con l'Atalanta,
fa
sì.
una doppia parata clamorosa. Lì cambia la storia di un girone. Posso fare un pronostico, secondo me, cioè così
Vai, vai.
azzardato. L'ultima sera da allenatore dello United potrebbe essere a Beckham di Solskjaer. Chi lo sa? Vedremo.
Io
Vedremo.
invece
Lo
dico
spero.
il weekend dopo il derby col City. Secondo me salta lì che poi c'è la pausa. Però può essere anche prima, chiaramente, visto che non sarebbe una novità vedere saltare un allenatore durante una partita infrasettimanale, visto che ieri notte è saltato un allenatore che conosciamo bene, ovvero sia Ronald Koeman, esonerato dal Barcellona per la gioia dei giornalisti spagnoli che si sono visti piombare questa notizia nel pieno della notte e si sono quindi o svegliati oppure hanno ritardato il loro andare a dormire. Koeman esonerato dopo la sconfitta col Rayo Vallecano per 1-0 in una gara in cui comunque il Barça aveva creato tanto e se non era riuscito a pareggiare o a vincere è stato soprattutto perché a livello finalizzativo era stata gravemente imprecisa. Comunque ad oggi un Barça che era nono in Liga e che in Champions League ha fatto appena 3 punti in 3 gare vincendo soltanto con la Dinamo Kiev in una partita in cui comunque non era stata eccezionale, mentre le altre due le aveva perse entrambe 3-0 contro il Bayern e contro il Benfica in 2 prestazioni francamente brutte e, insomma, era un esonero che era nell'aria da tempo perché La Porta non era un fan di Koeman, d'altronde non l'ha scelto lui e se non l'aveva esonerato già quest'estate era per i problemi economici del non voler pagare gli allenatori, però poi alla fine si è arrivati lo stesso a questo, quindi per quanto mi riguarda tanto valeva cambiarlo quest'estate, visto che comunque non eri contento di lui, non eri voglioso di mantenerlo, non avevi fiducia in lui e infatti poi anche in questi mesi si vedeva che quando Koeman andava in conferenza stampa gli facevano sempre le solite domande e lui rispondeva sempre che non sapeva se aveva la fiducia della società e anche la società quando parlava poi non sembrava dare grande fiducia, insomma era come si suol dire un dead man walking.
La situazione di Koeman è stata al limite del tragicomico questo inizio di stagione. Posto che perdere Messi, incide molto, soprattutto per una squadra come il Bassa, ma qualsiasi altra squadra.
Secondo me uccide. Secondo me uccide più che...
Beh, uccide... Ma guarda, questo è un tema contrastante. Cioè, è ok, è chiaro che senza Messi perde quasi, anzi più del 50% della posizione offensiva l'anno scorso. Però comunque, secondo me, non ci sono giocatori malvagi dal centrocampo in su. Cioè, al centrocampo ci sono profili di tutto rispetto. Ci sono Busquets, ci sono De Jong, c'è Pedri, anche se adesso è infortunato. C'è Gavi che si è fatto notare in questo inizio di stagione. Davanti è diventato Ansu Fati. C'è Depay, comunque è partito abbastanza bene. Vabbè, poi c'è De Jong che è un po' un paraccarro di davanti, secondo me, però è comunque un giocatore che può essere abbastanza utile ed è diventato Agüero da poco dall'infortunio. Insomma, non ha una squadra malmessa, quantomeno non per vincere la Liga, però almeno arrivare in Champions League, secondo me, avrebbe la rosa. Il problema è che dietro soffre molto per le difficoltà dei centrali. Eric Garcia si conferma, credo, uno dei difensori centrali più lenti che abbia mai visto, però ha giocato una signora partita, tra l'altro, contro Mbappé. Questa è un po' una cosa sorprendente, anche se non c'entra molto col Barça. Io penso che il lavoro di Koeman comunque si vedeva, a parte che si vedeva che non avesse la fiducia della dirigenza, è criticabile in alcuni aspetti. Credo che un po' di assetti con cui ha gestito la squadra magari non erano particolarmente consoni alle caratteristiche dei giocatori. Credo che abbia mostrato molti limiti, per lo più nella gestione della partita a gara in corso. Era un po' lento nel fare i cambi, magari non faceva sempre il cambio giusto. Mi ha un po' sorpreso comunque in un contesto in cui ho utilizzato tantissimi ragazzini della Masia, cioè praticamente allenato Ricky Puig, che già aveva fatto all'inizio della scorsa stagione e durante la scorsa stagione. Però ecco, mi ha sorpreso un po' questa cosa, comunque un giocatore che aveva fatto delle cose buone quando aveva giocato nelle precedenti stagioni. E quindi niente, adesso vedremo chi prenderà il Barça. Si parla molto di Xavi in questo momento. Io vedo, almeno leggendo anche su Twitter, un po' una bolla, leggendo il Barça Twitter, vedo grande entusiasmo per questo potenziale arrivo. Ma in generale Xavi, da quando ha iniziato a allenare, è sempre molto ben visto, anche per un po' la sua visione del calcio, no? Che è molto cruyffiana. Lui è un po' un purista del gioco di posizione. Io però sono un po' perplesso da questa cosa, perché a me sembra un po' una situazione alla Setién 2.0. Nel senso, hai un allenatore che a livello tattico è un po' un purista, no? Che tu prendi a metà stagione, comunque all'inizio della stagione, a stagione in corso. Un calcio così peculiare, secondo me, è un rischio per un allenatore del genere, perché lui deve subito implementare le sue idee in un contesto che, diciamo, non ha forgiato lui, e comunque avendo poco tempo a disposizione, perché ci sono tante partite avvicinate, non è detto che riesci a lavorare con la stessa qualità con cui riusciresti a lavorare nel precampionato, naturalmente. Quindi sono un po' perplesso da questo punto di vista. Mi sembra anche un po' un rischio, comunque, perché quantomeno Setién aveva già un po' di esperienza in Liga con squadre di media o medio-alta fascia. Invece c'è un salto nel vuoto praticamente Xavi dal Qatar al Barça, per quanto il Barça oggi non sia certamente ai livelli di qualche anno fa, però comunque è una signora, rimarrebbe una signora squadra, secondo me.
Tra l'altro Sport ha detto pochi minuti fa che sarebbe fatta per Xavi, quindi una fonte abbastanza affidabile, per quanto siano affidabili poi i giornali spagnoli, che di solito per tre quarti, se non di più, la sparano e basta. Io sono d'accordo con te sulle perplessità. Mi sembrerebbe una scelta fatta più per dare entusiasmo all'ambiente, perché ovviamente sta tornando una leggenda delle leggende, viene da dire. In qualche modo per ripristinare un po' un'idea di una possibile nuovo Guardiola, eccetera, eccetera. Io, Koeman, per me è stato esonerato dal primo momento in cui è arrivato. Cioè, avevo avuto l'impressione che fosse veramente un deep end working, ma proprio esageratamente fosse in quella posizione lì. Poi c'è da dire che secondo me non tutte le colpe sono sue. Quello che è successo a Barcellona l'avete commentato benissimo voi in questi mesi e sotto gli occhi di tutti. Non gli do neanche la colpa di Suarez, perché diciamoci la verità, il Suarez del Barcellona dell'ultimo anno era un giocatore che comunque mi sembrava dovesse lasciare il Barça. Mi sembrava che ci volesse proprio un ringiovanimento anche in quel settore lì della squadra, quindi non è che è stato proprio in errore.
E a livello economico sì. Dovevano abbassare Montengaggi, e lui era, diciamo, esatto, uno dei principali candidati.
non puoi prevedere che poi lui vada all'Atletico e vada a vincere.
Magari non andava ceduto all'Atleti, ecco, diciamo così, anche se poi sappiamo cosa è successo con la Juve, visto che...
Esattamente, quindi cioè, secondo me alla fine tante alcune colpe evidenti, altrimenti non sarebbe stato esonerato, però anche qualche pregio ha fatto esordire, comunque ha messo al centro di tutto Pedri, Gavi, sono giocatori che adesso Xavi o chi per lui troveranno già con diverse partite sulle gambe. Secondo me un allenatore che comunque è stato pure un po' sfigato, perché poteva trovarsi sulla panchina adesso dell'Olanda se fosse stato esonerato prima, ma perché praticamente invece è rimasto senza lavoro adesso. E vediamo, il Barcellona è un cantiere aperto, secondo me questo è un anno di transizione a prescindere da chi prendi, a prescindere, che poi transizione vuol dire terzo posto, nel peggiore dei casi quarto, quindi alla fine è questo. Magari vediamo nelle prossime settimane se commenteremo il nuovo allenatore.
Vedremo, diciamo che è probabile che arrivi Xavi, e in ogni caso si sapeva ormai da un paio d'anni che l'arrivo di Xavi sulla panchina del Barça era una questione non di se ma di quando. Io direi che per oggi è tutto, quindi saluto e ringrazio Benedetto Greco, gli chiedo scusa per l'introduzione che l'ha messo un po' in imbarazzo all'inizio. Ciao Ben.
No, ma che imbarazzo, ero onorato, solo che pensavo che continuassi per lungo come facevano con Daenerys, che poi durava un quarto d'ora. La prossima volta la devi dire nella lingua originale, quella valeriana, così.
Ci proverò, dai, me la studierò. E saluto anche Charlie, ciao.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com, and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.